Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Santo, santo, santo Dio nostro, che sei nei cieli, maestoso e glorioso, grazie per la tua parola. Grazie che tu ti presenti a noi nella tua parola, soprattutto tramite Gesù Cristo. Grazie che in te possiamo camminare nella luce, anche se spesso non lo facciamo. Padre, vogliamo camminare nella luce, vogliamo studiare la tua parola, ma non per conoscerla, ma vogliamo studiare la tua parola per viverla. Proteggici dal pericolo di essere conoscitori ma non facciatori della parola. Aiutaci a riconoscere che la crescita non dipende da quanto conosciamo, ma da quanto assomigliamo a Gesù. Fa sì che possiamo riconoscere tutto ciò che ci ostacola da assomigliare a Gesù Cristo. Guida adesso che possiamo capire meglio la vita cristiana e come crescere e come aiutare i nostri figli. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, alcune settimane fa ho iniziato a leggervi e spiegare un po' il discorso di come cose che ogni genitore dovrebbe avere bene in mente per far crescere bene i figli. E quindi questo riguarda tutti. Ricordando però per noi che non abbiamo figli, o voi single, che non avete figli, ricordando che però questo elenco, soprattutto, o prima di tutto, forse la parola, prima di tutto è utile per noi, per come noi possiamo crescere. Cioè, questo elenco è un elenco di che cosa sarebbe un credente maturo, una persona matura. Ma il genitore non deve sperare di insegnare ai figli quello che lui stesso non vive. E visto che nessuno di noi è cresciuto in modo perfetto, questo elenco dovrebbe prima di tutto farci crescere noi. Allora, ragazzi, Davide, Leo, Giulia, Giacomo, seguitemi, ma con la mente. Immaginate con me un piede, ok? Un piede, magari un 42. E questo piede dice, io riesco ad andare dove voglio io. Non ho bisogno di tutto il resto del corpo. Io sono un piede, posso spostarmi. Quindi lui si stacca dal corpo e lui fa i suoi giri. Ah, aspettaci, anche noi vogliamo andare. No, no, è meno pesante senza tutto voi, tutto il resto del corpo. Ma no, noi non possiamo andare senza di te. E lui fa i suoi giri, tutto contento. Quel corpo come va? Male. Non va bene così. Perché quel piede, i due veramente vanno insieme. I piedi, per chi vivono? Agendo così, comportandosi così, per chi vivono? Vivono per loro stessi? Ma fanno parte di quel corpo, giusto? Quindi, è bello o brutto se il corpo vive così? E la bocca dice, io mangio per me e non mangio per voi. E lo stomaco, io digerisco solo per me e non per il resto di voi, membri del corpo. Che corpo sarebbe? Sarebbe non messo bene. Biblicamente, quando si usa la parola edificazione, edificare, edifica, quante volte viene usata in modo per la persona, per l'individuo, nella Bibbia? Quante volte la Bibbia parla di uno che si edifica? E quante volte viene usato per il corpo che si edifica gli uni gli altri? Quindi nessuno edifica se stesso, ma edifica solo gli altri. Qualcuno vorrebbe mirare una proporzione di quante volte che viene usato per la persona edifica se stesso, leggendo, pregando, eccetera, e quante volte viene usato gli uni gli altri? Non siamo un gruppo. A Milano mi parlano. Mi parlano. Qualcuno vorrebbe stimare, indovinare? Come? No. Però non è lontano. 0 su 100. Tutti i casi che si parla dell'edificazione, la crescita, è sempre mai una persona che cresce, è sempre crescendo tramite l'impegno degli altri. Questo è come la Bibbia parla sempre del termine edificare quando sta parlando del ruolo di edificare. Vi leggo e poi dopo chi vuole vi do un elenco di questi brani. Alcuni di questi brani, Romani 14:19, perseguiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e all'edificazione reciproca. Come l'edificazione lì. Reciproco. E poi Romani 15:2. Ciascuno di noi compiace al prossimo nel bene per, in greco, allo scopo dell'edificazione. E poi Paolo in 1 Corinzi 14:5 sta parlando dei doni spirituali e loro volevano parlare in altre lingue. Ma io non voglio parlare solo italiano, voglio parlare anche cinese, coreano e vietnamita e queste lingue che qui nessuno capisce, non nella nostra chiesa. Io vorrei che tutti parlaste in lingue, cioè quelli dove ci sono stranieri che vengono, ma molto più che profetizzaste, perché chi profetizza è superiore a chi parla in lingue, a meno che egli interpreta, affinché la Chiesa ne riceve edificazione. Usate i vostri doni per edificazione. E così dice avanti 14:12, 1 Corinzi, così anche voi, perché siete desiderosi di avere i doni spirituali, cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. E poi Paolo in Efesini 4, che vedremo, parla della perfezione dei santi per quale scopo? Per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo. E poi in Efesini 4, 29, parlando del modo di parlare, nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona, per l'edificazione, ditela. Secondo bisogno, ditela affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Primo Tessalonicesi 5:11. Perciò consolatevi gli uni gli altri ed edificatevi l'uno l'altro, come già fatti. Così dice dei doni spirituali. I doni sono stati dati allo Spirito Santo per il bene comune. Ricordate il bene comune. Cioè, i doni servono gli uni per gli altri. E quindi, quando io vedo tutto questo, e quel 10, primo Pietro 4:10, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metti al servizio degli altri, come buoni amministratori delle multiformi grazie di Dio. Quindi, ognuno ha dei doni. Sono da mettere a servire agli altri, per far crescere gli altri, per il bene comune. Trovate quel brano, Efesini 4. Diamo un'occhiata a quello, solo per questa è tutta una base di quello che avviene dopo. Efesini 4, inizio versetto 11. E dice, egli stesso, Gesù Cristo, ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, e altri come pastori e dottori, verso il perfezionamento dei santi, e quello è un'altra preposizione, all'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Questo è quello che fanno i santi. Finché giungiamo tutti. Non uno e poi un altro, ma tutti insieme all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, un uomo perfetto, alla misura della statura e della pienezza di Cristo. E sta parlando del gruppo, non di individui qui, affinché non siamo più bambini, non dice ciascuno, ma come gruppo, spalottati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia che mira ad usare insidie di errori, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo, plurale, in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo, ben connesso, è unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura, e secondo il vigore della misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Allora, se c'è da dire, come chiesa, stavo per dire, non manchiamo conoscenza, no, manchiamo anche conoscenza, ma il nostro forte sarebbe la conoscenza. Ma quanti brani come questo conosciamo ma non pratichiamo veramente? Dovrebbe essere un'eccezione, ma stra-estrema, che un credente dovrebbe dire questa settimana, di quello che so io, non sono stato usato ad edificare i vari dei credenti della Chiesa. Dovrebbe essere una cosa che capita che tu sei lontano in vacanza o sei in letto in ospedale e nessuno poteva venire a trovarti. Ma se no, per vivere questo ben connessi, il corpo cresce insieme. E la vita che Cristo intende da tanti esempi che noi abbiamo studiato è che siamo una Chiesa straconvolti gli uni negli altri, nella vita gli uni degli altri. Qual è il secondo più grande comandamento? Sì, amare gli altri, il tuo prossimo come te stesso. Tu vuoi crescere? Sei nel peccato se non hai quell'esempio, quel desiderio per il tuo prossimo e ti impegni ad adempierlo. Colossesi 3:16 conosciamo tutti bene, abbiamo memorizzato, la parola di Cristo abiti in voi copiosamente in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri. Quindi questo concetto, il corpo non cresce, tu non cresci. E quando un credente cerca di crescere da solo, o una famiglia, e si isola, perché devi crescere, sì, voglio, ma non ho tempo, vorrei, ma non arrivo, con tutto quello che ho da fare, sta peccando gravemente, e bisogna cambiare modo di pensare, vuol dire umiliarci davanti a Dio, dire, i miei metri di non avere tempo, sto facendo qualcosa di sbagliato, come individuo, come famiglia. Perché noi non stiamo vivendo quello che Dio ci insegna. Vuol dire che il nostro modo di vivere non va bene secondo Dio. Va benissimo secondo un metro però. Quale metro? Il nostro. E ci mettiamo sopra Cristo. Perché Gesù dice, se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E ci comanda ripetutamente, non c'è neanche una volta che parli dell'edificazione dell'individuo. E neanche della propria famiglia. E sempre gli uni gli altri. E se noi non stiamo vivendo quello, siamo una chiesa ipocrita. Una chiesa che noi abbiamo tanta conoscenza che non viviamo. E siamo estremamente abominevoli agli occhi di Dio. Perché a chi tanto è stato dato, tanto sarà chiesto. Sarebbe molto meno grave avere molto meno verità, capire molto meno, ma vivere quello con cuore, che avere tanto. E credere di camminare bene perché siamo belle isolette, che ognuno va bene, no, non va bene. Ognuno crede di andare bene, perché non ha un metro biblico. Allora, dico quello perché credo che abbiamo un bel po' di malattia in chiesa. Di non vivere minimamente cosa vuol dire edificare gli uni gli altri. Non è una cosa che faccio una volta alla settimana per 10 minuti. Non è una cosa che faccio principalmente mercoledì o domenica. Richiede più di quello. Non, se sei un agape c'è qualche ora, certo. ma il tempo che c'è dopo un culto e dopo mercoledì non basta minimamente per edificare come la Bibbia insegna. L'edificazione vuol dire che io sto fortificando la fede di altri. Io sto aiutando altri a vedere più di Cristo, più del loro peccato, ad essere più riconoscente. I doni spirituali producono questo, edificazione, ma richiedono tempo e impegno. Allora, ma non ho tempo. Sai, due cose. Se fa parte del mio cuore di edificare, prima di tutto, il tempo che ho uso in quel modo. E numero due, quello che faccio, cambio quello che faccio. Cambio quello che faccio. È importante capire che se ho troppi impegni di poter edificare, e quale sarà la prossima frase che sto per dire? Se ho troppi impegni da poter veramente dedicare bel tempo ad edificare altri, allora cosa sto per dire qua? Indovinate, se ho troppi impegni da poter veramente dedicare un tempo serio ogni settimana come pratica ad edificare gli altri, allora ho troppi impegni. Importa veramente che i tuoi figli abbiano questo privilegio o quello? Importa veramente che si fa questo? Importa veramente, decidiamo noi cosa è importante e ci porta a disobbedire. Cosa dice Gesù di quello in Marco 7? Cosa dice proprio di quello? Voi avete le tradizioni vostre che vi portano a non obbedire ai comandamenti di Dio. Ah, ma questo è importante che non trovi nella Bibbia. Abbiamo noi deciso cosa è importante. Ma mi porta a non obbedire a quello che è chiaro nella Bibbia. Allora siamo farisei. Perché stiamo seguendo Dio con il nostro metro, che Lui ha un altro metro, chiaro, specifico, ripetutamente questo metro. Perché quello che, usando quell'elenco di come, quali traguardi avere per i nostri figli, il traguardo per stasera è i rapporti sociali giusti. Rapporti sociali giusti. Allora, io e Serena non possiamo ubbidire la Bibbia, non possiamo ubbidire la Bibbia cercando di edificarci l'uno l'altro e non essendo edificati anche da altri. Perché la Bibbia non insegna quello. Non insegna che ogni coppia deve edificarsi. È una chiesa di 10 o 20 o 40 o 100 coppie e ogni coppia si edifica. La Bibbia parla degli uni gli altri. Che cosa vuol dire quello? È chiaro, implicato. Poi, i miei piedi portano il corpo. Le mani prendono in mano il cibo. La bocca mastica il cibo. Lo stomaco e gli intestini digeriscono il cibo, il sangue porta quel nutrimento verso il corpo, il cervello dirige il corpo, gli occhi fanno vedere alla mano dove mettere il cibo e così via. Chiaramente il braccio sposta la mano che la mano può prendere, le gambe spostano i piedi. Quindi siamo in due, non siamo in 100 membra. Quindi nessuna coppia può soddisfare quello che Dio ci comanda, senza un grande legame con altre coppie, altri individui, altri singoli anche, non solo coppie. Perché voglio parlare di come preparare i nostri figli, ma dobbiamo avere il metro biblico per avere il traguardo. Allora, come vivono i giovani di oggi? E questo vale per i giovani credenti, giovani 16, 18, 20, 22 anni, come vivono i loro rapporti fra di loro di solito? Di solito. I loro rapporti sono maggiormente fondati su che cosa? Un tipico giovane di 18 anni o 22 anni, intorno a noi e in tante, tante chiese che ho visto, non cambia quasi niente. Cambia certi comportamenti, ma non come si vivono i rapporti. Come si vivono i rapporti di un tipico gruppo o paio di amici, due maschi, due femmine, un gruppetto, come vivono questi rapporti? Qual è la base di questo rapporto? Voi non siete così vecchi di non ricordare un pochettino le amicizie a 20 anni? Come erano? Diego, i tuoi, ne avevi una bella compagnia. Su che cosa erano fondati? Divertirvi. Quanto dei rapporti tipici erano fondati su edificarvi, farvi crescere e diventare più maturi, e anche come non credenti o credenti, quanti sono fondati su veramente edificarsi? Cioè, quasi niente, quasi niente. E chi è stato molto con giovani in gruppi in chiese, ci sono, grazie a Dio, buone eccezioni. Grazie a Dio, ma spesso come sono i rapporti? Cosa facciamo? Prendiamo la pizza, andiamo lì, andiamo là. Spesso si chiama comunione quello che è stare bene insieme. Alla fine non si è più edificato. Ok? E allora, alla luce dei insegnamenti biblici, alla luce del fatto che non possiamo crescere, possiamo avere una testa più grande credendo di essere maturati, ma è un inganno. Se noi siamo isolati o individui o coppie, non stiamo crescendo perché non stiamo seguendo Cristo, perché Lui ci insegna che il corpo cresce quando è ben legato dal vigore di ogni singola parte, e quando ci isoliamo non cresciamo se non solo la testa, e diventiamo con una testa così, ma il cuore diventa sempre più piccolo. Allora, cosa dobbiamo insegnare ai nostri figli come traguardo? Ma io ho figli non credenti, giusto, ma tu puoi indirizzare come fanno rapporti, per insegnare a loro di avere i rapporti solidi, rapporti che un domani che diventano credenti, Dio volendo, vivranno già rapporti diversi, ok? Alla luce della verità che dipendiamo gli uni dagli altri e che la crescita arriva quando siamo ben strettamente legati gli uni con gli altri, che comprende, e questo è importante, ok, parliamo onesto, quanti di voi, chi di voi potrebbe dire io ho i stessi piaceri stare con ciascun membro della Chiesa, o chi direbbe come me, certi sono più... è più gradevole per me restare con certi che con altri. Questa è la verità. Ma il fatto è che ognuno ha qualcosa che io, di cui ho bisogno, che io non ho. E se io sto bene con questi e meno bene con quelli, il fatto è che quelli hanno cose per me che Dio ha provveduto per me, la mia edificazione, che questi non hanno. E se io sto con chi sto bene, io non crescerò bene, perché sto mancando nutrimenti, alimenti spirituali che Dio ha dato a me, ha dato per me, a loro, e devo prendere da loro. Quindi abbiamo bisogno di stretto contatto, edificandoci l'uno l'altro veramente con tutto il corpo e non con i miei preferiti, se per modo di dire. E per aiutare i figli a crescere, che un domani diventano credenti, allora la cosa triste, su un gruppo di credenti di 100 persone, non tutti vivono così. Tanti si trovano meglio con o solo la propria famiglia o qualche gruppetto cerchio stretto. Allora, visto che si trovano bene e visto che hanno la testa così, che credono di sapere molto più di Dio, loro vivono così. Ma io non voglio che i miei figli vivano così. Io voglio che i miei figli sappiano l'importanza di veri rapporti. È importante stimolare i figli a vedere, a desiderare amicizie con più persone. È anche importante per noi, come genitori, parlo per i genitori, di aiutare i figli a creare e curare queste amicizie. Un figlio di natura ama, un figlio di 8 anni, 10 anni, cosa ama fare con gli amici? Cosiddetti amici, cosa ama fare? giocare. E come vivono i giovani che hanno 20 anni? Nei loro rapporti principalmente fanno quello che dà piacere, si divertono. Perché i genitori hanno detto, ok, tu hai tempo ogni settimana di giocare con i tuoi amici, ah, sei socializzato. No, sei un disastro spiritualmente parlando, non stai preparando quel figlio per la vita. Quello non è socializzare, quello è sapere divertirsi insieme, ma l'edificazione non è quello. Non dico che è sbagliato, non dico che non bisogna bere, no, no, va benissimo, ma non è quello che aiuta un figlio a crescere, ad avere i rapporti dove c'è edificazione. Si sta bene insieme, ah, parliamo delle nostre cose per ore. Non è edificazione. Sono i genitori che hanno la chiave per aiutare i figli ad avere rapporti che possono un domani edificare. Per esempio, se io ho un figlio, una figlia, 7, 8, 9, 10, 11 anni, e se io trovo tempo ogni settimana per lui o lei di stare con altri per giocare, è meglio che essere isolato. E io dico altri al di fuori della propria famiglia, per il semplice fatto che socializzare, edificare, i piedi si trovano benissimo insieme, perché crescono insieme in fondo del corpo, vicino alla terra, sono cresciuti uguali, ma non è quello che serve per edificare. Serve che i piedi si abituino a passare il tempo anche con le mani, con il cuore, con lo stomaco, con tutto il resto del corpo. Persone diverse di loro, diverse abitudini, diversi modi di fare, però non solo giocando. Per esempio, è molto utile da piccoli, non dico 3 anni, ma 5-6, di già fare che i figli cominciano ad avere i progetti insieme di servire, di lavorare. Quindi io invito altri figli a casa mia e dico, ok figlio, oggi bambini, perché sono di varie famiglie, non solo la mia, oggi vogliamo fare questo lavoro insieme e loro lavorano insieme. E alla fine si può ringraziare, voi avete collaborato bene con qualche appoggio o aiuto. Voi avete perseverato insieme. E quando uno comincia a mollare un altro che non è fratello o sorella, perché vogliamo imparare a fare il corpo di Cristo, no, dai, manchiamo poco, coraggio, andiamo avanti. E poi dopo l'adulto dà apprezzamento a tutti quanti. Oppure, mi dispiace che avete lasciato metà a tutti quanti. E così i figli, i ragazzini, perché non sono solo fratelli o sorelle, cominciano a abituarsi a collaborare con altri, perché nella Chiesa, quando è che la Chiesa cresce? Quando noi collaboriamo insieme, uniti come corpo, non come ogni individuo, ogni unità fa da solo. E quindi questo aiuta un figlio che inizia già a 5-6 anni a fare questo, quando ha 16 anni non è abituato a solo divertirsi con gli amici, è abituato a convivere, a lavorare, a mirare a traguardi seri insieme. Perché purtroppo la maggioranza delle chiese sono fatte di tante famiglie staccate l'uno dall'altro che non condividono veri traguardi. E per quello la chiesa non ha traguardi di chiesa che vengono vissuti, perché vengono vissuti insomma come chiesa. E una chiesa è fatta di 20 famiglie, 40 famiglie, ognuno con i suoi traguardi, magari uguali a quelli traguardi degli altri. Cioè magari noi preghiamo e ci impegniamo per una cosa e voi per la stessa cosa, ma non abbiamo quel traguardo in comune, abbiamo separatamente. E allora noi, voi che siete genitori, avete la chiave di aiutare i vostri figli a crescere in modo che non è il loro modo di pensare, così isolati. Allora, i genitori devono loro avere questa iniziativa, devono loro dire, senti, pronto, possiamo mettere i figli insieme un pomeriggio questa settimana? La settimana scorsa sono stati da voi, possono venire da noi? Possiamo avere tempo tutte le settimane, perché state formando adulti che, se Dio li salva, sanno vivere questi rapporti di fare corpo con altre persone, che è la Chiesa. E grazie a Dio si può fare prima che siano credenti, quando sono piccoli. E infatti si nota che le persone che crescono vivendo amicizie maggiormente per stare bene insieme, di solito non fanno veramente parte di un corpo nella chiesa, e quelle chiese sono mai forti. Perché la chiesa cresce quando? Efesini 4, quando è che la chiesa cresce? Non quando hai 10 famiglie forti, perché non succede 10 famiglie forti, è un inganno di credere che siano forti, ma quando ogni membro di tutto il corpo è molto ben legato a tutti gli altri membri e in base al vigore di ogni singola parte, allora la chiesa ben unita cresce in Cristo insieme. E quindi serve un serio impegno da parte dei genitori per aiutare i figli a sapere avere i rapporti che possono edificare. Chiaramente, per primo, serve che i genitori siano di esempio. Infatti, un genitore che promuove una cosa con i figli che non vive, i figli capiscono ben presto. Ma voi non fate queste cose con le altre famiglie, perché dobbiamo fare noi. Perché non possiamo solo giocare. A voi piace andare a fare cena, a parlare per 3 ore. Ma non fate nulla per veramente collaborare, ma state chiedendo a noi quello che voi non vivete. Hanno ragione. E quindi noi genitori dobbiamo collaborare insieme. È importante aiutare i figli a vedere l'amicizia come un tesoro da curare. Il matrimonio è un tesoro non solo da godere, ma da curare. E i rapporti con amici sono rapporti da non solo godere, ma da curare. E come si cura un matrimonio? Richiede tempo, richiede impegno. E come si curano i rapporti in Cristo nella Chiesa? Richiede tempo e impegno. Il problema è che non abbiamo col tempo. E perché non abbiamo col tempo? Perché noi abbiamo scelto altri traguardi. Abbiamo scelto noi altri traguardi. Dio ci ha dato quel tempo. Dio ci ha già dato il tempo. Se Dio mi ha dato un comandamento, Dio mi ha dato il mezzo di adempierlo. Giusto? O Dio è quello despote che dà comandamenti impossibili da obbedire. Giusto? Allora, se io dico, io ma non ho il tempo, vuol dire che io sto spendendo tempo in qualcosa che Dio non intendeva per me come spesa. Stessa cosa di soldi. Se io, ma io non ho soldi per il regno di Dio, non ho proprio soldi, non ho soldi. Sto spendendo soldi che non dovevo spendere. È chiaro. E se non ho tempo, devo dire, signori, io non so dove, ma io so che sto spendendo male tempo. Forse sono pigro, forse ho certi impegni che a me sembrano importanti, ma non sono per te. Ma qualcosa non va, perché non ho tempo per veramente vivere come tu ci insegni. Allora, dipende dalla persona. Forse devo lasciare stare certe attività, forse devo essere più veloce, forse devo essere più organizzato, meno pigro. Varierà da persona a persona, ma una cosa è chiara. Tutto quello che Dio insegna, Lui dà ad ogni credente di adempiere. E non ingannatevi di credere, sì, io lo farei ben volentieri se avessi il tempo, ma non ho il tempo. Hai il tempo. Ma no, non ho il tempo, ti giuro. Non giurare. E non dire sì, perché è una menzogna. Dio ti ha dato il tempo, ma lo stai spendendo altrove. E no, non sto dicendo dove, perché non ho idea. Forse fai in un'ora un lavoro che potresti fare in 40 minuti e lì avresti 20 minuti. Forse stai facendo un'attività che, pur essendo buono e non è peccato, è bello e avrà dei vantaggi per te, per la tua famiglia. Sì, ma forse non serve. Quello che serve, cos'è che serve? Che cosa serve? Una cosa veramente solo serve. Cos'è che serve? Una cosa solo serve. Che cos'è? Sia Gesù che Paolo dicono una cosa solo serve. Una cosa sola. In Luca, parlando con Marta, cosa serve? In Luca, parlando con Marta, la sorella di Maria. Marta, tutto preso con le faccende, doveva preparare cena o pranzo per Gesù, i discepoli, gli ospiti. È tutto agitato perché Maria non stava aiutando e Gesù rimprendere lei, dice: Marta, Marta, ti affanni per tante cose, ma una cosa sola importa. E Maria ha scelto la buona parte, non le sarà tolta. Cos'è questa una cosa? Stare ai piedi di Gesù. Allora, Gesù non è qui fisicamente. Come posso stare ai piedi di Gesù oggi? Isolandomi, leggendo tanti libri. Leggendo la Bibbia fa parte, ma l'edificazione è una parte gigantesca. Come chiesa, la maggioranza di noi leggiamo la Bibbia, spero tutti, ma solo la maggioranza. Ma non è che siamo seduti ai piedi di Gesù, perché una grande parte di sederci, perché l'edificazione è vedere più di Cristo tramite gli altri, per diventare più di, come Cristo tramite gli altri. Edificazione è quello. E quando io ho impegno nella vita, voglio bene ai miei figli, voglio bene a noi stessi, ma quegli impegni mi ostacolano da il mezzo che Cristo mi ha dato per essere edificato. Sto scegliendo male come investire il tempo. E devo cambiare. Se no sono messo molto male, sono ipocrita. E non solo sono messo male io, ma io ho a carico dietro me, che sto trascinando con me, io ho una moglie. E voi uomini qui avete una moglie e anche dei figli che state trascinando, insegnando a loro. Sentite, noi siamo cristiani, ma non vuol dire che seguiamo tutta la Bibbia. Guardate il mio esempio. Si segue quello che c'è tempo. Il resto si vorrebbe seguire, ma non si fa. Questo è quello che stiamo predicando. Invece di dire no, signori, questo è il mezzo principale che tu usi per farci crescere. Perché così diceva Colossesi 3:16, la parola di Cristo abiti in voi copiosamente, e poi cosa dice? Istruitevi ed esortatevi di a vicenda. La maggioranza della crescita non è che io ho la parola di Cristo in me e così cresco, no, io ho la parola di Cristo in me e do a voi e voi crescete. E voi avete in voi e date a me ed io cresco. Noi tendiamo a, ah, ma io sto leggendo, io sto capendo, io sto crescendo. Stai leggendo e stai capendo, ma non stai crescendo. Perché la crescita non è quello che sai, la crescita è assomigliare a Gesù. Assomigliare a Gesù vuol dire seguire quello che dice. La mia conoscenza serve per voi, la vostra conoscenza serve per me. Mi state edificando? Mi state parlando con le parole di Cristo nelle conversazioni per edificarmi? Perché ho bisogno di voi. Ho bisogno di voi. No, per quanto amo e apprezzo Serena, non basta quello che mi dice Serena. E non basta a lei quello che dico io a lei. Perché io sono un piede e lei un piede. Ormai ci assomigliamo moltissimo. Servono tutti gli altri membri della Chiesa. Quindi vogliamo aiutare i nostri figli a capire veri rapporti fondati su edificare l'uno l'altro. I rapporti nella vita non sono fatti per divertirsi insieme. I rapporti nel mondo sono fatti per quello. E possiamo aiutare i nostri figli a vedere il valore di veri rapporti, da come li viviamo. Se tu sei single, se tu sei sposato senza figli, se tu sei sposato con figli, tu hai tempo. Dio ti ha dato tempo per veramente far parte del corpo. E se sembra a te che tu non abbia tempo, stai spendendo male il tempo che hai. Gesù dice, una cosa sola importa. Gesù Cristo, il nostro Signore, dice quello. Ci credi? Ci credi? Con le azioni che fai, le scelte che fai, ci credi? Stare ai piedi di Gesù riguarda certamente la mia lettura, ma riguarda moltissimo il mio essere ben legato con il resto del corpo per essere edificati verso, cosa dice? Dice, dal quale tu, ok, seguiamo la verità nell'amore, seguiamo insieme la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale, da Cristo, tutto il corpo ben connesso, è unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura, e secondo il vigore nella misura di ogni singola parte, tu stai dando agli altri membri della Chiesa come stile di vita. E come dico, parlare insieme dopo il culto non è minimamente abbastanza. È una bella cosa da fare, ma non è questo. Può essere un pochettino di questo, ma non è questo. Stiamo mancando il mezzo principale che Cristo ha stabilito per la Chiesa, per edificarci a vicenda? Che siamo troppo impegnati con progetti, con lavori, con questo, con quello. Siamo troppo impegnati. Siamo bravi ad autoconvincerci. Ma il problema è che al giorno del giudizio non regge. Quando mi autoconvinco che per me il comandamento di Cristo, ripetuto più volte, per me non ho il tempo, Signore. Come posso rispondere a Cristo quel giorno quando mi dice: no, ti ho dato il tempo. Non ho dato i miei comandamenti per alcuni, ho dato per tutti i miei veri figli. Infatti Gesù dice: le mie pecore cosa fanno? Ascoltano la mia voce. Ok, abbiamo la voce nella parola, abbiamo letto vari brani su questo, e poi esse mi seguono quello che ho detto. Loro mi seguono, non seguono i loro ragionamenti, seguono me. Insegniamo ai nostri figli il valore di veri rapporti, che vuol dire il genitore deve provvedere quei rapporti. Il genitore deve impegnarsi a dire: miei figli, oh, hanno già 8 anni. E ormai è tempo che loro imparano ad avere rapporti stretti, rapporti profondi, rapporti di valore con altri. Hanno già 8 anni. Perché? Qual è il traguardo di Dio per la stragrande maggioranza di tutti i figli? Qual è il traguardo? Che se non muoiono diventano che cosa? Diventano adulti, adulti. E la maggioranza che diventano non solo adulti, ma diventano parte di una famiglia, giusto? E preghiamo anche membri di una chiesa che saranno salvati. Ok? Per diventare tutto quello, non vivranno più con la famiglia con cui sono cresciuti. Allora un figlio ha bisogno di anni, perché come questo uomo con cui ho parlato oggi, che ha un figlio di 18 anni, che non sa avere i rapporti giusti. Il fatto è che a 18 anni puoi insegnare tuo figlio. Quando tuo figlio è adulto, puoi aiutarlo a imparare a avere quei rapporti quando lui è adulto e già non vive più in casa? No, non puoi. Non lo vedi, ma non lo vedi tutti i giorni, tutti i pasti per poter influenzarlo. Lo vedi molto di meno. Il tempo è per anni prima. In modo che quando lui avrà 15-16 anni, che ormai è già adulto da vari anni, saprà formare veri rapporti di amicizia che edificano, e non escludere altri. Perché quando un ragazzo o ragazza ha amici, ma quell'amicizia vuol dire escludere altri, e c'è un gruppo 20-30 giovani adulti, e questi due si mettono insieme, questi tre, escludendo gli altri, non è da Dio. È un peccato di egoismo. Vuol dire: io voglio amicizie dove io sto bene, non mi importa gli altri. Quello è egoismo. E se tuo figlio ha un rapporto di quel tipo, dove stare insieme con l'amico o l'amica vuol dire escludere gli altri, e per i genitori di dire: wow, questo è un problema grave, dove hanno imparato questo? Forse da noi, o forse mancanza di insegnamento, ma è grave. Che vita brutta sarà nella vita se non aiutiamo a cambiare finché c'è tempo. I genitori hanno un grandissimo ruolo nell'aiutare i figli a veramente essere socializzati, non come il mondo insegna, ma come la Bibbia insegna. E la cosa meravigliosa è che anche se i figli non sono credenti, possono avere i rapporti dove modellano molto dei principi della Bibbia. Cioè, figli possono collaborare insieme per progetti, dove loro imparano cosa vuol dire lavorare insieme, non solo con l'amico di cuore, ma con altri, per compiere qualcosa che è al di più grande di loro, non è solo per loro stessi, che è proprio l'edificazione. E quindi quando i genitori hanno chiari traguardi, possono aiutare i figli a crescere così, e questo stanno dando una grande benedizione a quei figli. E quindi ci sono vari altri. Oh, vera amicizia, parlando di amicizia, non è solo stare bene insieme, ma è soprattutto impegnarsi per i beni gli uni degli altri. Quanti figli, quanti giovani, scusate, quanti giovani di oggi, nelle loro amicizie, con amore, ma riprendono l'uno l'altro? In un'amicizia. Quando si riconosce nell'altro un atteggiamento sbagliato, un modo sbagliato di parlare dei genitori, un modo di essere egoista o orgoglioso o pigra o quello che è, quanti amici, giovani e adulti, amici si riprendono l'un l'altro? Chiaramente non abbiamo una cifra vera, ma in base, pochissimo, è rarissimo. E se un figlio dice, uffa, i miei genitori, questo. Quanto spesso sentirebbe l'amico o l'amica di cuore dire, senti, quello è un atteggiamento sbagliato. I tuoi genitori ti amano e stanno cercando di fare per il tuo bene e addirittura quello che dicono ha anche un bel po' di ragione. Quanto spesso l'amicizia è così? Quello è quello che dobbiamo sviluppare nei nostri figli, aiutare loro a desiderare, ad essere quel tipo di amici. Ma devono avere amicizie per avere la possibilità di crescere in quello. E quello aiuta loro un domani a vivere, se Dio li salva, in chiesa, in modo di edificare gli uni gli altri, che la Bibbia ripete più volte, più volte, più volte. Quindi, vogliamo crescere nel essere un corpo che non è fatto di individui, componenti, famiglie o individui separati, ma un corpo che è ben connesso e unito insieme. E questo non è un metro che ho inventato io, sto leggendo dalla parola di Dio. E che mediante il contributo fornito da ogni giuntura, ogni parte, ogni persona, e secondo il vigore nella misura di ogni singola parte, di nuovo ogni individuo in tutto il corpo, produce questo legame, allora produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Non possiamo crescere io da solo, io e Serena da soli. Non funziona nel piano di Dio. Addirittura cercare di farlo è peccato. Perché ci sono così tanti, tanti chiari comandamenti dell'edificazione reciproca. Tanti. Che se noi volessimo escluderci, stiamo gravemente nel peccato e quello che facciamo diventa ipocrisia. E noi abbiamo innalzato il nostro metro di come crescere al di sopra della parola di Dio e siamo come i farisei che mettevano enfasi sulle loro tradizioni e non sulla parola, i comandamenti di Dio, dice Gesù. Non viviamo così e non insegniamo ai nostri figli così e non lasciamo a loro di non crescere capendo i valori di veri rapporti, che non vuol dire stare bene insieme, come si pensa nel mondo. Quello insegna ai figli una vita di egoismo. Io sto bene con te, tu stai bene con me, ah, allora passiamo tanto tempo insieme. Facendo cosa? Vivendo per chi? Vivendo per chi? Per loro stessi, giusto? Cioè, ok, abbiamo tempo, andiamo a cosa? Giocare, divertirci, stare bene insieme. È un rapporto che è fondato 90% su stare bene insieme, è un rapporto peccaminoso. Dobbiamo noi aiutare loro a sviluppare i rapporti dove c'è divertimento. Fa parte della crescita, ma non è la parte centrale del rapporto. E se un figlio sente l'amico brontolare, lamentare, prego che c'è vero amore nel rapporto che dice, sai, quello ti fa male, è peccato. Quello è amore. I nostri figli sanno amare i loro amici? spetta a noi di presentare a loro un modello da seguire e insegnamento a far crescere. Quindi, l'età di 3 anni, solo per dare un esempio, si può già mirare molto a questo, stando insieme e si parla, poi ogni genitore parla con il figlio, la figlia, di come si comporta quando sta con l'amica, l'amico. E si fa notare certe cose di cuore. È incredibile quanto un bambino a 3 anni è capace, perché ha già una coscienza. E si può sviluppare questa coscienza. E far notare, sai, quando giocate a te, ti importa stare bene, non ti importa l'altra persona. E questo è triste. Questo è triste. E a 3 anni si inizia già aiutando loro a capire cos'è il vero, la vera amicizia. Chiaramente a 5 si fa molto di più. E vuoi che ogni figlio abbia sempre più tempo con altri per sviluppare questi rapporti, in modo che pregando che Dio li salverà un domani, sapranno vivere in chiesa, facendo parte di un corpo che si edifica. Quindi prego che questo sia un aiuto. Sono convinto che spazio a crescere ne abbiamo molto, come adulti per primo e con i nostri figli per secondo. Quindi preghiamo che possiamo usufruire il mezzo principale che Dio ci ha dato per crescere. Il mezzo principale, l'edificazione reciproca. Questo è il mezzo principale che Gesù Cristo ha dato alla Chiesa per la crescita. Non è il tempo che io studio la Bibbia da solo. Quello serve per permettermi di aiutare gli altri, ma non serve per la mia crescita. La mia crescita viene quando io vengo edificato dagli altri. Viviamo come chiesa che veramente ascolta la voce di Cristo e segue quella voce. Preghiamo. Oh, Signore, come pastore devo veramente prostrarmi davanti a te e chiedere perdono. Perché noi abbiamo tanti vari buoni aspetti, ma abbiamo tante cose come chiesa in cui manchiamo tantissimo. E chiaramente, Padre, quando ci sono queste cose c'è stata mancanza di guida. E ti chiedo perdono. Chiedo perdono anche ai miei fratelli. E a volte è facile trascurare proprio dove ci sono bisogni. E poi così diventa un'abitudine, diventa uno stile di vita e quasi non si nota più perché ormai è come si vive. Ma la tua parola è chiarissima, è molto chiara, non parla mai dell'edificazione individuale, parla sempre dell'edificazione reciproca, Padre, e questo vuol dire che tu hai un piano molto chiaro per noi e tu ci hai dato tutto ciò che serve per camminare in quella via, solo che a volte abbiamo speso male, investito male, trascurato e ci troviamo a dire sinceri ma sbagliati, ma non ho tempo. Perdonaci per questo peccato, aiutaci a veramente essere molto più legati insieme, perché abbiamo bisogno gli uni degli altri, Padre. E ti prego che i nostri genitori possano capire l'importanza di aiutare i figli a imparare a sviluppare rapporti buoni, rapporti che edificano, rapporti che non sono fondati principalmente su divertirsi insieme. Perché, in fin dei conti, un motivo per cui tanti matrimoni vanno male, perché si sposa per stare bene con l'altra persona, non per avere i traguardi insieme. Che non è altro che rispecchiare come tanti sono cresciuti nei loro rapporti con altri. I rapporti per loro è come io sto bene con quella persona, voglio che sia mio amico, un domani io sto bene con quella ragazza, voglio sposarla. Ma quando il matrimonio è fondato così, non è un buon matrimonio. Quindi ti prego che possiamo noi aiutare i figli a imparare il valore di veri rapporti, che possiamo noi cercare quei tipi di rapporti. Facci crescere in questo, mostrici il nostro peccato. Ti ringrazio perché quando scegliamo di camminare seguendo la tua voce, ci appianerai tu la via. Ti prego di farlo. Grazie, Padre. Prego che ci saranno veri cambiamenti, che non diremo sì sì alla parola Tua, ma saremo non solo ascoltatori, ma facitori della Tua parola. Ti chiedo questo per la nostra crescita, per il nostro bene, per il nostro, la nostra edificazione e per la Tua gloria. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.